Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano, Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi. Tonight in Neverland
is where I'd wanna be. Bene, ci siamo, Stefano.
Sì, no, Fraga DJ è una cosa di...
Ma ogni tanto,
ero giovane.
Se io mi chiamo Cispi, no?
Ormai DJ, quindi... ormai DJ.
Vabbè, siamo...
In pantofole a letto alle 10 di sera, DJ.
Scoppiati fasciati, no? Un tempo si diceva, ma veramente, io ormai ce l'ho fasciati da una vita, ma non fasciamo...
Pensa che quando veramente facevo il DJ, andavo a letto l'ora in cui adesso mi alzo. Quindi, cambiano, i tempi cambiano, caro
Mauro. L'ho fatto anch'io, non sono durato molto.
Però quando lo facevi te, che erano i periodi in cui ho iniziato invece io, dopo poco insomma, alla mezzanotte e mezzo, l'una, se non smettevi arrivavano i carabinieri. Quando invece l'ho fatto più tardi, iniziavo alle due, capito?
Se non arrivavano i carabinieri, io mettevo i brani lenti, che all'epoca ti ricordi c'erano anche lenti.
Sì, no, infatti...
per dire, oh, sì. Vabbè, andiamo.
Si chiude. Andiamo, abbiamo ripreso quindi il nostro programma. Ci eravamo interrotti con Lucio Battisti, il suo capolavoro Anima Latina.
Anima Latina.
Tra l'altro lui dice, perché, gli domandano perché Anima Latina? Perché l'Anima Latina è fatta di tanti suoni che ho voluto mettere insieme, di gente semplice, però piena di colore, di musica. Questo è quello che ha voluto mettere per quanto riguarda la sua parte, che è quella musicale, perché c'è sempre questo connubio, no? Fra dire erano meglio le parole di Mogol o era meglio la musica di Lucio Battisti. Io credo che Mogol, senza le invenzioni musicali di Battisti, andava poco lontano, però è anche vero che ci sono dei testi al di là di motocicletta 10 HP, ma insomma alcune frasi, sono alcune rime e testi sono veramente molto belli.
Sì, no, io credo che lì sia stato proprio
l'alchimia,
il sodalizio fra quei due, no? Io per natura tenderei a mettere avanti la musica, no?
Sì.
Però so benissimo che è un mio modo di vedere le cose, quindi ci vuole un equilibrio lì, e proprio l'equilibrio era dato da testo, musica, canto, perché poi c'era anche il canto.
Certo, c'era il modo assolutamente.
Perché Lucio Battisti all'inizio, la casa discografica disse che assolutamente non doveva cantare le sue canzoni, che erano buone dal punto di vista musicale, però...
Meglio darle ad altri, eh?
Meglio darle ad altri, invece andò così. E Anima Latina è stato, diciamo, il primo incipit, si dice così, il primo segnale del cambiamento di Battisti. Ora veniamo...
Del fatto che era stufo di quelle canzoni, era stufo di tante cose.
Di Sanremo, delle classifiche,
di
tutto. E quindi quello è stato il primo segnale, poi è andato avanti, è venuta l'epopea dei famosi dischi bianchi.
Esatto, è andato avanti fino a una giornata uggiosa dove lui è veramente forse il disco meno riuscito di tutto il sodalizio Battisti Mogol.
Era talmente uggioso che non ne poteva più.
Era talmente uggioso che poi ha detto basta, stop, il sodalizio è finito lì, e quindi sono arrivati i famosi dischi bianchi. Fra questi dischi bianchi, che non sono brutti come qualcuno vi dirà, perché sono dischi molto belli averli adesso, ce n'è uno che è un capolavoro assoluto, che è Don Giovanni. Un album, lo stesso Ernesto Assante nel suo libro dice, un album incredibile, bellissimo, un capolavoro che costringe persino Francesco De Gregori a dire che qualsiasi cantautore italiano avrebbe dovuto confrontarsi con quello che aveva fatto Battisti. Un'opera clamorosa, nuova, eppure al tempo stesso profondamente battistiana, geniale nelle soluzioni musicali, innovativa e sorprendente in quelle testuali. È il disco del 1986, insomma, parliamo di un capolavoro.
Diciamo che un po' risentito anche delle influenze anglosassoni della New Wave.
Certo, di quello che le orecchie l'aveva attente per quello
lui...
che...
Era così. Io invece voglio leggere un'altra cosa, e forse proprio in questo complesso equilibrio fra tradizione italiana e glaciali sonorità elettroniche si trova il segreto della bellezza di Don Giovanni, bellezza dovuta in ogni caso anche alle liriche, che suonano fantasiose, debordanti, privi di inibizioni. E le liriche sono di Panella.
Di Panella, esatto.
Panella, diciamo, un ermetico romano. qui Lucio Battisti ha il bisogno di fare un salto, di cambiare la sua musica, e il primo bersaglio di questo salto è il collaboratore di sempre, quello che, di cui abbiamo parlato prima, che è Mogol. E quindi si allontana da Mogol, dai testi piacevoli, da classifica, da vendita immensi, bellissimi. Poi per me, che insomma me lo ricordo, ero un ragazzo, mi piace, Lucio Battisti mi piaceva da matti, anche perché strimpellando la chitarra, l'ho detto prima nel fuori onda con Stefano, la canzone del sole con quegli accordi semplici ma ritmati era un passaggio obbligatorio, perché iniziava solo la chitarra in quegli anni. E quindi ci ritroviamo davanti un Battisti molto diverso, che lascia molto perplesso i vecchi ascoltatori, ma non tutti rimangono perplessi, c'è gente anche che continua a seguirlo e i suoi dischi.
Per fortuna c'è chi con questo disco ha gridato al capolavoro, e
ecco,
lo è.
E lo è, quindi ci ascoltiamo proprio Don Giovanni.
Penso quindi tu sei questo, mi conquista l'artista, non sono io, sono il suo fumista, son santo, mi illumino. Sono Don Giovanni, rivesto quello che vuoi, son l'attaccapanni. Poi penso che t'amo. Che strazio, che azione la tournée, di mai più tornare nell'intronata routine del cantar leggero l'amore.
Certamente per la musica italiana queste sonorità qui presenti in Don Giovanni di Lucio Battisti erano una novità assoluta. Infatti,
ma quanto è raffinato, poi,
raffinatissimo, all'avanguardia, come si dice, un po' prog, un po' anche dark sotto certi aspetti.
Poi all'epoca non si usava il termine dream pop, ma io ce lo sento tanto.
Sì, poi insomma Panella con quei testi ermetici allucinanti che, vabbè, anche Mogol aveva scritto Dei capelli verde rame, no? Ma
esatto,
semplicemente perché faceva la rima, no? Non piangere,
certo,
salame.
Dai capelli
non,
verde
è, non era un fuoco, ma era un gioco, continuava la canzone. Quindi veramente un bel lavoro, inizia così l'epopea dei dischi bianchi di Battisti, in virtù del colore del pallore più che del colore delle copertine, minimali, cerebrali, astruse, tutte quante bianche, con pochi schizzi di nero, di grigio, insomma.
Allora, adesso dal 1986 di Don Giovanni Lucio Battisti andiamo al 2002, torniamo nel periodo natalizio, perché nel 2002 James Taylor incise l'album October Road, dove c'era un'allora sconosciuta Chiara Civello che collaborava a questo disco di James Taylor, che si chiude con una canzone del Natale che in questi giorni ovviamente si ascolta, Santa Claus, Have Yourself a Merry Little Christmas, James Taylor.
Sì, scritta nel 1943 da Hugh Martin e da Ralph Blaine, interpretata da una grande attrice, ma era anche cantante americana dell'epoca dei film in bianco e nero, Judy Garland, che nel 1944 cantò Have Yourself a Merry Little Christmas nel film Meet Me in St. Louis, diretto dal grande Vincent Minnelli, che è il padre di Liza Minnelli. E allora ci ascoltiamo il brano da James Taylor.
Ballata bellissima.
Christmas future is far away, Christmas past is past, Christmas present is here today, bringing joy that may last. Have yourself a merry little Christmas. May your heart be light. In a year our troubles will be out of sight. From now on, have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. In a year our troubles will be miles away. Precious friends who are dear to us, gather near to us once more. I know that in a year we all will be together, if the fates allow. Till then we'll just have to muddle through somehow. Have ourselves a merry little Christmas now. Everybody knows
pieno clima natalizio e la voce di James Taylor è più che mai morbida e vellutata. Have yourself a Merry Little Christmas.
Senti lo strumentale, che raffinatezza,
Paolo
bellissimo.
Fresu. Bene.
Have yourself a Merry Little Christmas. Questa era James Taylor. E va bene, lasciamo da parte il Natale, anche se ci torneremo, perché fra poco parleremo di gospel. Ma io credo, ecco, è arrivato anche il nostro ospite a parlare di gospel. Ma penso che anche l'artista che andiamo a trovare adesso abbia a che fare qualcosa con un approccio al cantare che arriva da quel modo che hanno appunto i cantanti di gospel. Perché stiamo parlando di Hanoni and the Johnson. Per me questo album è uno dei più belli dell'anno, del 2023. E Hanoni, ricordiamolo, che è Anthony Hegarty, almeno così si chiamava, Anthony and the Johnson. Poi c'è stata l'operazione, il cambio di sesso, e quindi si è fatto chiamare Hanoni, il suo nuovo nome, che lui dice che tornava meglio per la sua nuova vita. Questo, una cantante fluida, si era definito. Però sinceramente il suo percorso nei primi anni non è che mi abbia fatto impazzire. Dopo il cambio di sesso c'era un pop elettronico abbastanza scontato. Quando poi lui si mette a fare canzoni semplici come le sa fare lui, torna la meraviglia, torna la bellezza, perché
certamente. Poi riferimento di Hanoni e del produttore, che in questo caso è Jimmy Hogarth, erano e sono i cantanti jazz Nina Simone e Jimmy Scott.
La voce
Jimmy
ricorda
Scott
tanto Nina Simone.
Ha una voce, anche Jimmy Scott, abbastanza particolare. E quindi i due hanno iniziato a lavorare per questo nuovo lavoro. La traduzione è: la mia schiena era un ponte da attraversare per te, my back was a bridge for you to cross. Hanno iniziato nel 2022 con Hanoni che suonava il piano e Hogarth che suonava la chitarra. Registravano subito tutti i demo, brevi e veloci o lunghe, quelli che erano, che facevano, e non appena finivano lasciavano intatta la registrazione, e addirittura hanno registrato fino a 3 o 4 canzoni al giorno. E poi avevano pronto il lavoro, quindi questo My Back Was a Bridge for You to Cross.
Questo è uno dei pezzi più belli dell'album, è veramente una quasi una preghiera. Rest.
Ce l'ascoltiamo.
Like the soul of a diamond, rest like a woman in a field of wheat. Rest and she'll come home to you, she'll come home to you. Rest like the soul flight of Mercury. Rest like your hunger is the victory. It's a long and loving day. It's a long and loving day. Inside your eyes. like a stone waits for the sun, waiting at the bottom of the ocean. Like a jewel waits for the sand, like a jewel waits for the sand. Music for the children. We can teach how to crawl. Demon dancing's all I know. Demon dancing's all I know. Demon dancing's all I know.
Anoni and the Johnsons.
Una ballata blues sofferta, bellissima, di Anoni and the Johnsons. Si chiama Rest, appunto, come diceva Mauro. E beh, è tornato alle cose splendide. Adesso parliamo invece di gospel. Dicevamo, Anoni, il suo modo di cantare ricorda anche i cantanti gospel. Ha questa voce nera, anche se lui è persona credo fra le più delicate che abbia mai incontrato. Ci occupiamo di gospel partendo da quella che è una delle artiste di riferimento per i gruppi gospel. Poi ne parleremo con Andrea Laurenzi, che è qui ospite da noi. E partiamo quindi con Maria Jackson, l'ascoltiamo prima e poi entriamo con Andrea. Thank you. Meravigliosa Mahalia Jackson, Walk Over God's Heaven. Questo era il brano che abbiamo ascoltato. Io quasi quasi Andrea lo provoco subito dicendo qual è la cantante gospel più famosa, perché proprio Mahalia Jackson? No, scherzo.
Ciao, buonasera.
Scherzando, ciao.
Grazie Stefano.
Poi ogni parola che dirà Andrea sarà Vangelo.
No, assolutamente, assolutamente. Anzi, no. Io allora, tra l'altro l'aneddoto è che io ho conosciuto, penso come molti in Italia e in gran parte d'Europa, il gospel nei primi anni '80, perché i primi a portarlo veramente in Europa è stato Umbria Jazz con Carlo Pagnota, che tra l'altro è cittadino onorario di New Orleans, e avevano una collaborazione con la città di Chicago, che ha proprio un ufficio gospel. Proprio l'ufficio gospel, a Pamela Jackson veniva, me la ricordo ancora, una signora a una certa età, e loro portavano queste mass choir, questi grandi cori, e li potevi fare Umbria Jazz, e da lì è iniziato. Io la prima volta dal vivo li ho visti lì, è un po' una folgorazione, secondo me, per chi ama la musica, il gospel a quei livelli è una...
un po' come John Belushi su Blues Brothers, che vede la luce.
Che vedi la luce, un pochino la vedi la luce, un pochino la vedi, assolutamente.
Invece l'idea del Toscana Gospel Festival, quando è nata? In quegli anni lì?
È nata in quegli anni lì. Io, per mia esperienza personale, dall'89 fino al 2004, 2005, 2005 ho collaborato con Umbria Jazz. Prima sempre a Perugia, poi abbiamo iniziato...
E poi è stata quella meravigliosa parentesi
a Cortonese. Allora, proprio discutendo con Carlo Pagnota, che è anche una persona di una certa età, ma uno dei più grandi esperti di musica del mondo, ragionavamo proprio del dire: ma tu, voi dovete crearvi qualcosa di vostro. È chiaro che noi intendevamo la parte nostra toscana, no? Quindi certo, Arezzo, certo, la zona limitrofa. Non potevi competere con loro.
Non potevi fare Toscana Jazz.
Un altro jazz in quel periodo lì non si poteva fare, no? E era anche... venne fuori l'idea, appunto, collaborando... Noi la prima edizione del 96, quindi da 27 anni fa, insomma, più o meno, la facemmo so estiva. Perché l'idea con Carlo Pagnotta fu quella: sfruttiamo il fatto che noi con Umbria Jazz portiamo qua dei cori, li facciamo in ambiti Umbria Jazz a vari livelli, poi loro facevano in quei periodi, ti ricordi, anche Umbria Jazz al mare, Umbria Jazz by the Sea a Fano, li abbiamo qui e li portiamo di qua. E noi infatti facemmo una prima edizione estiva a luglio, solo tre concerti: Arezzo, Cortona, Montevarchi, e una serata, un pomeriggio bellissimo a Camaldoli. Dopodiché però andarono benissimo, gratis in piazza, poi erano altri tempi, non c'erano tutti i controlli di oggi, quindi si poteva portare in piazza qualunque cosa. Poi però immediatamente e quella ce l'autogestimmo praticamente, poco più. Immediatamente da settembre, subito dopo, si iniziò a parlare, insomma, con le varie amministrazioni coinvolte, e ci si accorse, insomma, cioè, si venne una riflessione dicendo: ma questo è, oggettivamente è più indicato il Natale, eccetera. Allora, anche lì la prima edizione fu solo provinciale ad Arezzo, le prime due edizioni furono provinciali. Sempre con la collaborazione, diciamo, in remoto di Umbria Jazz, però inizia e lo chiamavamo Gospel Festival.
Ma senza... Umbria Jazz però già iniziavano un po' a allontanarsi dalle cose periferiche, vero?
A un certo punto hanno abbandonato. Hanno mantenuto, è nata assieme a Cortona, quando noi iniziamo Cortona nel 93, nacque anche Orvieto,
Umbria Jazz Winter.
Il problema di Umbria Jazz, che hanno abbandonato fuori, è perché loro, penso, a quanto mi ricordo io, hanno anche, essendo proprio nel nome Umbria Jazz, Non potevano andare troppo fuori e chiamarsi Umbria Jazz. La regione Umbria disse: beh, insomma, questo
puoi andare un po' al di là del lago.
No,
del
nel
lago,
senso, puoi stare in Umbria, puoi stare in Umbria, ma non è. Tant'è che noi lo chiamiamo Cortona per Umbria Jazz, poi all'ultimo diventava anche difficile. Ma un po' quello, la parabola con alterne vicende che ha vissuto anche Arezzo Wave, no? Nel senso, non puoi portare Arezzo Wave in Puglia e dire chiamarlo Arezzo Wave, diventa strana. Il pubblico di lì non ti capisce, le istituzioni non ti capiscono. Sicché fanno by Jazz on the Re, poi fecero altre cose, alla fine mollarono e si sono concentrati, devo dire, su questi due grandi eventi, perché certo, a questo punto certo. Sia Orvieto che la edizione estiva
Perugia
sono...
e Terni a settembre sono
sì,
questi
sono...
tre
sì sì. Sì sì sono comunque rimasti, secondo me hanno fatto anche bene a concentrarsi su quello, perché poi alla fine non puoi diventare un prezzemolo che va ovunque la stessa cosa. Perché poi quando tu hai anche voi che avete anche vissuto il festival, come ad esempio ho citato Arezzo Wave, come altri, diventi una cosa diversa da una semplice rassegna di musica. Umbria Jazz ha un valore sia culturale ma economico,
assolutamente.
Sposta interessi, sposta cultura, sposta brand,
sposta turismo. Tutto,
quindi
sì, sì,
A quel punto non puoi andare a fare, non serve fare il grande nome musicista e basta. Il contesto, i grandi nomi, a quel punto prendi lo stadio a Milano, ma quelli possono essere ovunque.
Senti, invece adesso, quindi senza più la collaborazione ormai da tanti anni con Umbria Jazz, come arrivano i gruppi? Come li scegli?
No, allora,
e chi ci lavora dietro?
No, ci lavora, naturalmente il festival, siamo partiti che ero praticamente io e poco più, poi io ho fondato assieme a Massimo Ferri le Officine della Cultura proprio nel 98, quindi io portato il progetto gospel dentro Officine della Cultura, dove oggettivamente abbiamo costruito delle grandi professionalità, quindi ormai diciamo il progetto è di Officine della Cultura, io sono rimasto dentro Officine della Cultura, rimango, diciamo è il mio progettino caro a cui tengo tanto, però ci lavoriamo con Luca, con Massimo, con Stefania, con tutti. E oggettivamente è un po' cambiato anche la selezione dei gruppi, perché ora chiaramente ci sono agenzie a livello europeo, perché comunque portare un coro di 8, 9, 10, 15 persone
dagli Stati Uniti
al di là del costo del cachet che gli dai quella sera, i costi sono a monte. Volo aereo, permessi, trasporti.
Quindi ve li suddividete con altri festival europei?
Oggettivamente sì. Noi certo, l'unica cosa che facciamo è comunque di cercare di mantenere un'alta qualità e più che altro un'origine controllata. Ecco, perché cerchiamo nei limiti del possibile, in questi anni l'abbiamo fatto. Diventa difficile, però ecco. Dobbiamo mantenere la qualità, è un po', ci limitiamo forse un po', ecco, dal punto di vista della progettualità, però il coro per noi deve essere comunque afroamericano, derivante dagli Stati Uniti o zone limitrofe. Negli anni abbiamo avuto dei bellissimi e fortissimi cori che venivano da Trinidad e Tobago, perché comunque i Caraibi sono una zona forte, qualcuno dall'Inghilterra, perché ci sono i neri comunque emigrati, giamaicani, eccetera. E una volta un coro francese, ma che era, diciamo, una cosa anche loro veniva dalle colonie. E quindi molto bravi, lo stile è molto diverso, però, ecco, noi,
certo,
avendo
certo.
Questo mese di dicembre, oggettivamente, non è che ci possiamo spostare molto. Però il gospel è una cosa talmente ampia,
certo.
Che puoi fare tutto e controllare tutto e sei sempre in ambito gospel.
Senti, arriviamo a quest'anno. Allora,
certo.
Un anno pieno di violenza, di guerre, avete scelto I Have a Dream.
Sì.
Ce l'abbiamo ancora questo sogno che... Ovviamente ci riporta Martin Luther King. E perché questa dedica, questo omaggio?
Allora,
a parte c'è una ricorrenza.
C'è una ricorrenza oggettiva che è passata un po' sottotono.
È vero, è vero. Anche io ci ho pensato l'altra sera quando l'hai detto.
È passata alla serata. Così, ma purtroppo è un segnale anche dei tempi che stiamo attraversando. Questo evento dell'agosto del 63 nel Lincoln Memorial, davanti a 300.000 persone, la marcia dei diritti della pace, che veramente cambiò il sentire proprio degli Stati Uniti, a quell'epoca poi gli Stati Uniti erano veramente la guida dell'Occidente, no? Al di là di tutto, il presidente era Kennedy, cioè non era qualunque. Lui pronunciò un discorso, io non so se chi gliel'ha scritto o se lui ha avuto veramente l'ispirazione tipo James Brown, ma un discorso che anche ora oggi è di un'attualità devastante. Lui lo pronunciò tra l'altro con uno stile teatrale fortissimo, aveva una voce anche molto imponente. E siccome fa anche nel discorso, comunque lui era un reverendo molto legato al mondo comunque afroamericano del gospel, noi partendo da questa idea della ricorrenza ci è venuto un po' spontaneo, perché negli anni, sai, l'immagine del nostro festival spesso l'abbiamo legata anche, come dicevi tu, a elementi turistici o di rimandi culturali. Abbiamo fatto l'immagine legata a Botticelli, con la Venere di Botticelli immersa nelle acque di Manhattan, piuttosto che la Madonna del Parto in formato gospel, piuttosto che dei legami Stati Uniti e Italia. Ora non ci sembra proprio il periodo, purtroppo, di essere così, non leggeri, ma superficiali, di galleggiamento. Bisogna iniziare a dire le cose, bisogna che tornare a dare importanza alle parole, bisogna ascoltare le parole e pesare le parole, cosa che non fa più nessuno, perché il nostro mondo invece è un fatto di fake news, di velocità. Invece, se uno veramente, io mi sono riascoltato e riletto il discorso di Martin Luther King, devo dire che lo scriverei in ogni muro.
Ma perché è attuale ancora adesso? Perché
quando
cosa
parli,
vuol dire avere un sogno?
Avere un sogno, ma quando tu dici io comunque ho un sogno che i miei figli potranno vivere in un mondo in cui non saranno guardati male per il colore della pelle, per come la pensano, per come il loro credo religioso, per come il loro sentire sessuale, in cui si possa andare tutti insieme nella stessa direzione. Cioè, è una cosa di una... con semplicità e banalità che, e dall'altra parte di complessità, e però e negli stessi Stati Uniti ancora queste parole pesano, perché non è tutto oro quel cielo luce,
certo,
l'abbiamo visto in questi anni. Continuo a non capire perché
i suoi figli non sono liberi come auspicava lui, insomma,
assolutamente. Tra l'altro, studiando questa ricorrenza sono venuti fuori dei fatti anche un po' che mi hanno fatto riflettere, no? E lui è stato ucciso 3 mesi prima di Kennedy. Il fratello Alfred King, morto in situazioni misteriose, probabilmente avvelenato o buttato via, morto in piscina, 3 mesi prima di Bob Kennedy, nel 68. Cioè le due famiglie, Kennedy e King, le K, legate da un destino tremendo comune. È una cosa quando ho riletto la storia. E poi abbiamo avuto la fortuna, veramente, questo non di più che noi, io la racconto quando ho l'occasione. Quest'anno questa ricorrenza ci ha dato modo di entrare in contatto con la fondazione A.D. King di Atlanta, che è presieduta dalla signora Naomi King, che ha 92 anni, che è la vedova del fratello di Martin Luther, di Alfred, che era reverendo anche lui. E è una fondazione che ha un potere morale, etico incredibile negli Stati Uniti, che proprio loro lavorano proprio per l'uguaglianza, per diffondere il pensiero della non violenza e della convivenza civile. Cioè, queste parole a me mi hanno stregato, la convivenza civile. Cioè, dobbiamo tornare a usare questa roba qui, cioè, perché ancora qui si parla di diritti e noi lo vediamo tutti i giorni.
Dobbiamo,
cioè,
continuare a usarla per avere qualche speranza.
E quale musica migliore del gospel che... nasce proprio dalla sofferenza,
assolutamente,
da chi... Prego.
A proposito di musica, volevi andare col brano ora?
Sì.
Cioè, assolutamente,
esatto.
Scusate, allora, sono prolisso, no, come al solito.
Dicevo,
no,
volevo...
è interessantissimo, scusate se intervengo poco, ma sono affascinato dai discorsi.
No, fra l'altro adesso ascoltiamo una che era una grandissima amica e sostenitrice di Martin Luther King, che l'ho anche accompagnato nelle marce, che è l'immensa...
No, non lo so. Se l'altra era la regina, questa era...
Non si sa.
Erano due o tre sul trono,
sì. Aretha Franklin.
Whatever betide, God will. God will take care. He'll take care of you. I know you will.
God will take care of you, Aretha Franklin.
Vabbè, quando si parla di gospel, questo è il gospel, perché ricordiamo che questa è Amazing Grace, la versione dal vivo in cui lei andò dal suo reverendo di riferimento e volle fare un album dal vivo proprio lì, contro i voleri di tutti, la casa discografica, del marito che era manager, e l'unico che l'appoggiava era questo padre un po', fra l'altro una figura strana, però è questo il gospel, si sente il pubblico che risponde.
La storia bella, se la ricordo bene, che poi in questi anni la fortuna di seguire, di avere la fortuna di lavorare con questo, con un festival così, ti dà la possibilità di conoscere, approfondire. Io negli anni mi sono comprato libri, ho letto dalla storia, racconti, che è un mondo veramente importante, bello, che è come sempre un po' misconosciuto, che non immaginiamo quanto questi schiavi hanno dato all'umanità, ce ne rendiamo conto raramente, ma ce la siamo. Ma la storia di Amazing Grace è incredibile, perché le parole di Amazing Grace sono scritte da un bianco, da uno schiavista, capito? Le ha scritte uno schiavista bianco scozzese, di origine scozzese, che mentre partiva dal Senegal con la nave di schiavi, preso da una tempesta, la nave stava affondando. Lui si mise a piangere, a scrivere, chiedendo a Dio di salvarlo, e che se lo avesse salvato lui avrebbe cambiato vita, avrebbe fatto, e ha scritto le parole di Amazing Grace. Si è salvato, le ha scritte, poi infatti Amazing Grace è nel repertorio ufficiale della Scottish Band, quelle con le armoniche, perché lui era scozzese e la melodia è scozzese. Poi siccome lui bianco è andato in America, ha cambiato vita, è diventato un antischiavista, perché ha detto io qui qualcuno mi ha salvato in mezzo alle onde, dopo è diventata l'inno che è diventata. Però è bella
che hanno cantato tutti, poi, no? Da Elvis a
tutti.
In...
ma tutti, sai che si tutti. Dice Parlavamo di jazz.
Anche U2.
Parlavamo di jazz, cioè la madre di tutte le musiche. Poi si dice il blues per certe cose, ma è il gospel, prima ancora lo spiritual.
Lo spiritual, sì.
Lo spiritual che gli anni 20 diventa, anzi prima dei primi anni del secolo, 900, diventa gospel, perché diventa strutturato, perché lo spiritual prima, i neri, sai, nell'Ottocento non potevano fare altro che cantare nei campi.
Esatto,
non potevano
nei campi.
È un musicista di blues, Thomas Dorsey, che nel 1920 sdogana. Termine gospel.
Dopo c'è il buon Lewis. Senti, che inventa il mezzo jazz, poi arriva il blues.
Le chiese americane, cioè che scuola erano? Perché tutti hanno cominciato lì.
Tutti hanno cominciato lì.
James Brown, Louis Armstrong.
Guarda la biografia dei rapper di oggi, dove hanno iniziato.
Esatto,
tutti hanno cantato in chiesa.
Bravo, anche lì.
Whitney Houston, Beyoncé, tutti hanno cantato e hanno iniziato in chiesa, perché a parte ora che le generazioni dei nuovi, della classe media nera americana, iniziano a essere magari anche molto benestanti, ma normalmente fino a qualche generazione fa anche gli artisti che oggi sono famosi venivano dai ghetti. Cioè tutta la grande black music degli anni 70-80 era gente che fondamentalmente stava alle periferie di Detroit, di New York, non stava a Manhattan, stava nel Bronx, stava nel Queens o stava a Atlanta o a New Orleans. E l'unico vero punto di ritrovo, non c'erano le discoteche, erano vietate le discoteche, non c'erano le chiese, erano le chiese, dove le chiese nascevano già da tanto tempo, già attrezzate per la musica. Quindi i ragazzi andavano lì per fare musica, perché dove la fai la musica? Mica i neri avevano il club per andare a suonare, ora sì, naturalmente.
Certo, ora c'è tutto.
Però tra l'altro lì nascono, tra l'altro c'è una grande, essendoci una grande scuola vocale, anche quello che impari lì. Poi dopo ti piace fare il rap, fai il rap, però se uno ci fa caso, veramente, se si studia anche il repertorio, ora un po' meno dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista dei testi.
Ma ora perché è arrivata la trap, che ha un po' cambiato tutto. Però fino a
qualche
anno fa,
guardi anche i rapper, quelli che fino all'anno fa facevano, andavano per la maggiore, avevano anche, non tanto musicalmente, ogni tanto, cioè, ma i testi spesso sono testi gospel, molto duri, ma sono testi molto gospel. Poi hanno questa... no, è un po' come i narcos messicani, che hanno questo eccesso, no? Sono dei criminali tremendi e sono dei cattolici Jesus.
Anche la nostra
loro
mafia,
uguale, no? Loro hanno questa...
Anche la nostra mafia andava la prima cosa andare in chiesa.
Questa è una cosa bellissima.
E tiene alla famiglia.
Però lo sai che uscì una bella ricerca che la musica più praticata negli Stati Uniti è proprio il gospel, la musica più praticata, mettendoci insieme anche il gospel, quello bianco, che in America lo chiamano il Christian gospel, mentre quello nero è il black gospel, e dopo viene il country, cioè con questi due, perché poi noi pensiamo, sì, vediamo i cantanti pop rock che vengono da New York a Los Angeles, ma in mezzo tra New York e Los Angeles ci sono 300 milioni di abitanti che vivono, che magari non escono mai dallo Stato, gente che lavora nelle fabbriche, nei campi,
che poi non dimentichiamoci che lo spiritual e poi quindi il gospel venivano dai canti dei neri che lavoravano nei campi di cotone, portato in chiesa, perché non era solo, era un'istanza spirituale, ma era anche una istanza di vicinanza e comunanza e condivisione, perché il fatto che cantassero in chiesa, e si vede anche nei film, perché io purtroppo non ho mai visto dal vivo, ripetevano le frasi, era un modo anche per fare ascoltare meglio nella ripetizione del canto e quindi comprendere meglio il tema di partenza, che poi era comune, è una cosa, cioè, no, bellissima.
E poi quello che colpisce un po', si è percepito da Terry al concerto domenica, si percepisce comunque sempre, è questa empatia e questo messaggio veramente di amicizia e fratellanza al di là di tutto. Io spesso mi sono domandato, negli anni abbiamo avuto gruppi di tutti i tipi, come quello dell'altra sera, cioè ora iniziano a essere un pochino qualcuno più giovane, però spesso ho visto persone che nel resto del mondo sarebbero veramente disadattati, che salgono su un palco e diventano delle star in cui la gente gli va a chiedere l'autografo, ma tornano a casa e fanno il giardiniere, fanno la casalinga, l'insegnante, sono
il dopo lavoro,
però
gospel,
allora,
il dopo
lì,
lavoro gospel,
lì io ogni volta che li guardo, anche ieri sera guardavo, dico, ma dove, come fanno? Cioè, trovano una forza. E anche perché io, noi abbiamo visto tanti concerti nella vita, poi spesso gli artisti sul palco li vedi, no? Chi è più timoroso, imbarazzato, tutto studiato, lì è proprio, ti lasci andare, poi hai le capacità, ma ti lasci andare. E io ho un'invidia assoluta per questo, veramente gli invidio, glielo dico sempre, mi fate invidia, perché noi non potete salire su un palco.
Quindi questa luce è veramente il motore che fa andare avanti
secondo
tutto.
Secondo me sì. E
quando cantano è una sorta di trance.
Di trance, sì, assolutamente.
Prima o poi abbiamo detto con gli amici Massimo e Luca, scriveremo un libro, ci siamo tenuti tanti ricordi, tante cose successe, ma tu ti immagini, tu che conosci la musica dal vivo, hai mai visto qualche artista italiano, oppure normale, diciamo pop, che va via la luce, piglia uno strumento acustico e continua a cantare senza impianto per il pubblico?
Pochi,
no.
Pochi. Qualcuno lo fa, però pochi.
Pochissimi, pochi. Loro... non c'è problema, si va tra il pubblico, ci si siede lì, fa freddo, fa caldo, perché il messaggio è superiore, come hai detto te, loro si sentono il tramite di qualcuno che loro
superiore.
Sono venuti qui per portare gioia, quindi dice, io non posso rompere le scatole, cioè, io quando sono stato qui delegato da Jesus per fare questa cosa qui. Ora,
chi sono io per
interrompere?
In effetti è un bel messaggio, però.
Sì.
Senti, allora, visto che siamo in chiusura,
sì,
ricordiamo un po', ovviamente diciamo mezzo festival è già passato.
Da una parte mi dispiace,
quindi
bilancio positivo, siamo contenti, oggettivamente è un periodo in cui questa musica funziona.
E quindi
stiamo riprendendo, oggettivamente questa è l'edizione in cui sentiamo di avere ripreso un po' il cammino.
Siamo tornati alla normalità. Insomma.
Quasi alla normalità, perché effettivamente la pandemia sulla musica dal vivo è passata veramente come uno tsunami.
È
stato un po' difficile anche per tutti, anche per loro. Siamo un po' a metà, forse un po' più di metà, stasera siamo in pausa, oggettivamente.
Okay.
Domani siamo a Torita di Siena.
Sarà contenta tua moglie. Poi.
Sì, domani siamo a Torita di Siena, e il 22, poi il 26 una doppia data, pomeridiana e serale. Tra l'altro queste sono date anche abbastanza vicine, quindi Torita di Siena è raggiungibile, nel bellissimo Teatrino degli Oscuri, piccolo ma una bomboniera. Il 26 dicembre, e qui sarà molto contenta mia moglie, perché vado io il pomeriggio del 26 dicembre ad Anghiari, al Teatro dei Ricomposti, facciamo una pomeridiana, e la sera
a
Marciano della Chiana nella Torre.
Poi, quindi con lo stesso gruppo,
con
il Florida Fellowship,
sì,
Gospel,
poi chiudiamo
il 28.
Il 28 a Cortona, dove abbiamo
grande
le nostre,
Teatro Signorelli.
Signorelli, dove abbiamo i Voice of Victories, le amiche di Orlando, Florida, e
okay.
Sono sì, bilancio molto, molto positivo, più che altro dal punto di vista umano e artistico, di pubblico. Chiaramente questi festival hanno bisogno per reggere in prima parte del pubblico, poi delle istituzioni, siamo contenti perché comunque le amministrazioni sono molto soddisfatte di questa cosa, e penso sia un progetto che meriti, insomma,
mai
magari
è longevo, tanto, quindi
è longevo, mi piacerebbe, non una cosa di questo tipo qui, ma poter proporre anche nei nostri territori, veramente in estate, in una bella piazza gremita, un coro vero. Che poi è bella questa cosa, perché il repertorio che loro fanno d'estate è abbastanza diverso da quello che fanno d'inverno, lo sanno, perché qui
il Natale
purtroppo una buona, diciamo, un terzo del concerto va in canzoni natalizie, che fanno, la gente è contenta, io dopo la terza canzone natalizia normalmente vado a prendere un caffè
con la consolazione che non è l'unico.
Ok, grazie Andrea Lorenzi,
grazie a voi, grazie
Toscana Gospel Festival, e
noi concludiamo il biplano di oggi con un brano di Louis Armstrong, almeno
terminiamo
in
Così non vale. Ringraziamento facile.
Un ringraziamento.
Un altro dei punti di riferimento dell'ambiente.
Sacimo.
Ciao,
ciao,
alla prossima.
Go down, Moses, way down in Egypt land. Oh.
your land.
Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let
Pharaoh